dopo l'esperienza del comune di Fontanellato, l'esperienza di un altro comune, quello di Torino, che attraverso il direttore del settore edilizia residenziale pubblica, l'architetto Giovanni Magnano, ci illustrerà la propria esperienza.
Molte grazie intanto per la possibilità che date di spiegare le specifiche e le innovazioni particolari di questo tipo di intervento, che sta all'interno della galassia delle politiche per l'abitare, ma ha alcune sue particolarità che direi da subito, di modo che riusciamo poi a andare più velocemente prima. La prima questione è che è contestualmente una parte del progetto e del programma per la realizzazione di residenze temporanee e residenze collettive all'interno della città di Torino. Sono in tutto 7-8 esperienze previste e quindi è un intervento che, se vogliamo, rapportato alla dimensione totale della città può sembrare piccolo, ma nell'ambito del programma invece ha al suo peso. E il secondo elemento, che è contestualmente una porzione, poi vedremo meglio dopo, di un programma di rigenerazione urbana dell'area centrale della città, che fa riferimento alla piazza di Porta Palazzo, ma coinvolge una parte significativa anche del centro storico aulico della città di Torino. Vediamolo nello specifico. Il contesto urbano e patrimoniale in cui si inserisce l'esperienza come vedete, caratterizzato da un edificio storico vincolato dalla sovrintendenza come edificio di valore storico documentario, è stato realizzato nel 1816-18 grosso modo su progetti di scuola juvariana e rappresenta il completamento dell'esedra della piazza di Porta Palazzo, iniziata in concomitanza, realizzata in concomitanza con la demolizione dei bastioni barocchi della cinta muraria a seguito della conquista napoleonica. Si tratta di un edificio in sé non particolarmente strano, sono 5 piani fuori terra con l'ultimo piano soffitte ed è una manica doppia con distribuzione a ballatoio, quindi un modello un po' più aulico, ma è in sostanza una casa di ringhiera. Il terzo aspetto interessante è che rappresenta un felice sbocco di un abbandono, nel senso che questo edificio era di proprietà dello Stato, del demanio dello Stato, era abbandonato da anni, credo almeno 15 anni. Nel 2008, quando è stato messo in vendita dal demanio, la città ha potuto esercitare il diritto di prelazione, quindi arrivando con una procedura semplice. Io vorrei sottolineare che molto spesso la complicazione è inevitabile, ma quando si possono fare le cose in modo semplice sarebbe sempre bene farlo. Quindi con una semplice lettera dell'assessore al patrimonio abbiamo potuto acquisire l'immobile per un importo di 1.130.000 euro, messo a disposizione attraverso un accordo di programma stipulato con la Regione e il Ministero delle Infrastrutture per realizzare un'altra cosa abbastanza particolare, un piano di recupero obbligatorio in zona centrale, approvato ai sensi degli articoli 27 e 28 della 457 del 78, con quindi una qualche forma di obbligatorietà e di coercizione nei confronti dei proprietari privati, che era andata a vuoto nei confronti delle proprietà pubbliche. Quindi il paradosso era che tutto l'intorno era stato ristrutturato in buona parte e questo rimaneva lì un po' come un dente cariato. Non era solo un dente cariato per l'aspetto, ma era anche un costo per la città, perché era sottoposto a monitoraggio rispetto ai rischi di crollo o, ancora peggio, di occupazione abusiva. Quindi si presentava in pienissimo centro con tutte le aperture murate, non era sicuramente una bella cosa. Il contesto patrimoniale, come dicevo prima, è quello di un programma di rigenerazione urbana che è partito con un programma pilota urbano finanziato dall'Unione Europea nel 97-98, che ha inciso profondamente su tutta l'area circostante. Rammento solo per chi non è di Torino che a fronte di questo palazzo c'è il più grande mercato all'aperto ambulante d'Europa, sono 1000 e qualche banco che ogni giorno viene montato e smontato. La piazza in sé richiama decine di migliaia di persone, nelle giornate del sabato si arriva ai 100.000 passaggi, e addirittura si viene da fuori dalla regione perché sta diventando, è diventato anzi ormai una sorta di attrazione turistico-commerciale. In più, proprio davanti a questo edificio c'è da sempre il mercato dei contadini, che nella edizione attuale si chiamerebbe Farmer Market, ma sarebbe un mercato fatto dagli ortolani della periferia di Torino, e quindi è un altro degli aspetti che è entrato a connotare questa parte. L'obiettivo era quello non tanto di disfarsi di un pezzo di città non voluto, ma in questo senso, di nuovo, è un paradosso, la città ha speso dei fondi, ma ha speso la quantità minima di fondi che consentisse di fare poi un progetto molto più ampio, inventandosi procedure e modalità innovative. In questo senso va bene catalogarlo come social housing, però è un social housing molto particolare, in cui il privato è molto particolare, lo vedremo anche dopo, e il pubblico si è fatto carico di una parte della spesa. È peraltro però un modello facilmente trasferibile, facilmente replicabile, perché di denti cariati credo che ce ne siano in giro per il patrimonio italiano parecchi. Ancora una premessa sul perché una residenza temporanea, perché il Comune di Torino si è dotato di un programma per le residenze collettive e per le residenze temporanee, per rispondere sostanzialmente ad un bisogno nuovo che a partire, per la verità, dai primi anni 2000 ha cominciato a manifestarsi, ma che è diventato molto vistoso dopo il 2005-2006, e che è dato dal fatto che non abbiamo più le famiglie. Vorrei in questo non stupire nessuno, però più del 50% dei nuclei residenti a Torino registrati all'anagrafe sono costituite da persone sole, da persone sole con figli. Le persone che vivono in coppia con figli minori a carico sono una cosa che va dal 19 al 22%, quindi sono una quantità veramente esigua. Qualcuno potrebbe obiettare che se si va fuori dalla città storica, se si va nell'Interland o nella periferia, chiamiamolo come vogliamo, fuori Torino però, cambiano i meccanismi. Però noi abbiamo 960.000 abitanti che costituiscono tra di loro 480.000 famiglie, quindi fate voi i conti. La risposta è obbligatoria, perché abbiamo visto una crescita esponenziale di persone sole, anche temporaneamente sole, che si rivolgono poi ai servizi sociali in condizioni di disastro sociale, e a quel punto recuperarle costa veramente molto caro, che se avessero avuto la possibilità di abitare per 6 mesi, 1 anno, 8 mesi, 3 mesi, periodi di questo tipo, probabilmente non sarebbero arrivati a tanto. La scelta quindi è stata quella di dare una risposta in questo senso. La selezione è avvenuta con un semplicissimo avviso pubblico che ha rilevato, sulla base della qualità dei progetti, la disponibilità di investitori privati a svolgere questa attività, prendendosi cura e spesa della progettazione, dell'attuazione e della gestione trentennale. Il comodato da codice civile non può superare quel numero di anni. Il privato selezionato è il programma housing della Compagnia di San Paolo, che tramite il suo ufficio Pio e la sezione che si occupa delle politiche sociali ha previsto e ha proposto un progetto di alta qualità, che poi vediamo, ed è stato giudicato positivo rispetto alle finalità sociali che il Comune aveva dato come indirizzo. Abbiamo quindi avuto un iter che, nell'ambito dei tempi, che è notoriamente una risorsa che ha definizioni brevi, quindi più meno è finita, meno sono i tempi che si impiegano e meglio è. Abbiamo pensato, vorrei qui riepilogare molto velocemente, dall'autunno del 2008 all'autunno del 2012 partiamo dall'acquisto e arriviamo all'apertura dell'attività. Sono scarsi 3 anni e mezzo, sono 3 anni e mezzo, sono stati e saranno ancora per i 6 mesi che mancano, anni, tempi molto pieni e connotati da una particolarità: l'intesa con il soggetto privato etico e un po' speciale è stata quella di continuare con la modalità pubblicistica anche nella selezione dei partner successivi, per cui il programma housing ha selezionato in questo modo il progettista, la selezione successiva del gestore sociale, è stata fatta allo stesso modo in modo pubblico, e una volta ottenuto il permesso a costruire, che ha richiesto una modifica delle prescrizioni del piano regolatore per consentire alcuni elementi, quindi ha avuto un iter un po' travagliato, si sono selezionati l'impresa dell'impresa edile che ha fatto e sta finendo i lavori e il ristoratore che sarà insediato all'interno di questa residenza temporanea a complemento dei servizi che là ci sono. Ancora una battuta sul perché noi vogliamo un gestore sociale. Ci terrei a sottolineare che se una casa è semplicemente affittata a canoni bassi, può essere una casa che definiremmo con le categorie storiche popolare o di edilizia convenzionata. L'abitare sociale dovrebbe connotarsi per la presenza di un gestore sociale, per la presenza di un qualcosa di più, che sono servizi alla persona, che possono essere servizi anche al quartiere e che possono trasformare interventi di questo tipo in una risorsa per l'intera città, quando la città non è grande. In questo caso una di queste residenze, questa residenza come le altre, sarà una funzione di rango urbano, rivestirà una funzione di rango urbano e quindi sarà un patrimonio aggiunto per l'intera città di Torino. Due parole, perché vedo che il tempo corre, sul programma housing della Compagnia di San Paolo, sarà peraltro è presente qui in uno stand accanto, quindi vi rimando a vederlo. È fondamentale però che la connotazione dell'investimento fatto da questo privato etico è verso una gestione economica ma non speculativa, etica nel senso che punta all'equilibrio, e questo è uno degli elementi per rendere sostenibile, oltre che dal punto di vista ambientale, anche sotto il profilo sociale ed economico, interventi di questo tipo che, se vengono poi rivolti ad un pubblico pagante che è, come dire, troppo elitario, rischiano di perdere i connotati sociali. La residenza temporanea promuove la trasformazione di questo edificio, che vedete poco più di un rudere, in una struttura che sarà aperta al territorio, avrà un piano terreno e un piano seminterrato che diventa terreno sul retro, totalmente destinato a servizi alla persona e alla cittadinanza, e mentre i quattro piani superiori saranno distribuiti in locali che non è proprio chiamare alloggi, perché sarebbero dei mono e bilocali attrezzati per famiglie monogenitoriali o per persone sole. E in questo senso va letta la destinazione di questa casa nei confronti del resto del programma cittadino, che prevede altre sistemazioni per famiglie con figli minori o situazioni più di tipo turistico alberghiero, destinata anche ad esempio alle famiglie delle persone ospedalizzate nei nosocomi cittadini. È stata prestata molta attenzione alle soluzioni tecniche di rifunzionalizzazione dell'edificio, con una particolare attenzione sia nell'uso dei materiali impiegati, si usa molto legno, non ci sono materiali che non derivino da fonti rinnovabili, la classe dell'edificio, se non sarà A, poco mancherà a esserlo. E in particolare mi interessa mettere un punto fermo sulla gestione, sui diversi piani di gestione che vedono da un lato la testa o il timone, come voi preferite dire, nella città, che però non sarà parte attiva diretta all'interno della gestione, ha un perno che ruota intorno al programma housing della Compagnia di San Paolo, che connetterà tra di loro l'ufficio PIO, che è l'interfaccia col cittadino che andrà a selezionare o comunque a veicolare i clienti, non sono utenti, e questi sono clienti che pagano, e gli altri attori del territorio che andranno a lavorare col gestore sociale per sviluppare quell'insieme di attività che connota giusto appunto una casa che fornisce un servizio residenziale completo. Grazie.